your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Thank you. pezzi di sogno sulla terra, come se la vita se ne andasse e non rimanesse un'allarma malinconica nel ricordo. Escono allora i sogni.
Roberto Bottalico, dall'ultima creatura di fresca uscita, parliamo di meno di una settimana fa, contro qualsiasi scaramanzia, il debutto è avvenuto di venerdì 17, giusto Roberto? Intanto bentornato.
Grazie per l'invito e un saluto a tutti. Sì, 17 mi era sembrato, venerdì 17 è molto pirandelliana come data, dai.
Certo, anche perché appunto va detto che il, se vogliamo un concept album, Così è se vi pare, è jazz poem, ispirato, se no diciamo proprio guidato dall'opera e dalla poetica di Luigi Pirandello, sia proprio nelle ricerche di testi. Qui c'era la voce di Elio Germano dai Giganti della Montagna, giusto?
Sì, allora quest'album, oltre a questo titolo, che ovviamente non è mio ma è un'opera di Pirandello, lo trovo veramente geniale e surreale, perché Così è un'imposizione, ovviamente poi c'è Se vi pare, no? È proprio tutta la poetica di Pirandello.
Sì, anche di quello che appare ma non è.
Ma non è, perché no?
Quello che tu hai una convinzione che sia, poi a un certo punto ti si sbraga tutto.
Cade tutto, perché per lui la realtà è multiforme, no? Quindi c'è una frase bellissima, sempre nei Giganti della Montagna, che dice il corpo che noi siamo non è quello che l'altro ci vede, no? Quindi ti fa capire anche uno, nessuno e 100.000.
Ma guarda, mi fai pensare che proprio affrontando da ragazzino, sai, col sussidiario alle elementari, Eugenio Torchi, ancora me lo ricordo, ci raccontò, perché penso che fosse compaesano, era molto, come dire, interessato a trasmetterci questa cosa nonostante la nostra giovane età, e ci parlava proprio di questo fatto: ma noi siamo come ci vedono gli altri. Questa cosa mi sconvolse da ragazzino, perché dicevo: ma questa faccia, oppure io quello che vedo è reale, oppure magari domattina mi sveglio e non capisco niente perché era stata una mia impressione di quel momento. È stata una cosa che mi ha veramente aperto un mondo, angosciandomi anche, perché ero ragazzino, cioè avrò avuto 10 anni, insomma.
Guarda, io quando ero piccolo, che non conoscevo niente di Pirandello, però spesso avevo questa visione, no? Tipo, cioè, un pensiero, no? Ma quello che sto facendo, lo sto facendo veramente io? Forse era quasi diventato un gioco, no? Poi, infatti, un giorno, al liceo, e lessi questa novella di Pirandello che si chiamava La Cariola, che sta anche poi nell'album, no? E La Cariola a me mi ha cambiato la vita, mi ha proprio scioccato, perché a un certo punto, diciamo, il protagonista, che è un notaio, un avvocato, ora non mi ricordo, quindi affermato eccetera eccetera, torna a casa dopo un viaggio, mette le chiavi nella porta di casa e a un certo punto c'ha una visione, si vede lui da fuori, dall'alto, che mette le chiavi e dice: ma chi è questo? E non si riconosce. Quindi proprio la perdita dell'identità, no?
Anche del senso delle cose che
sì,
fa.
Noi siamo quello che
gli
altri,
apparentemente ormai consolidati, che perdono all'improvviso di qualsiasi significato.
Sì,
di qualsiasi...
perché a volte uno si può ritrovare, no, che fa una vita che non gli appartiene, no? Succede a tutti, ovviamente, no? È una cosa che è naturale.
Senti, ma tu sei abbastanza fissato con, come dire, con le linee guida, non diciamo concept album, perché io ricordo che noi ci conoscemmo proprio all'epoca del lavoro precedente, che era di fine 22, e noi diciamo presentammo qui a gennaio del 23, che era dedicato al grande Wayne Shorter, e di lì a poco, poverino, tra l'altro, ci lasciò, e se vogliamo fu anche un pochettino un'opportunità in più per te, perché immagino che questa diciamo concomitanza di cose richiamò un po' l'attenzione su questo lavoro. Ovviamente non avevi questa,
sì, no, io non questa, avevo pensato,
questa forma di sciacallaggio ti è assolutamente lontana. Però tornando al fatto che questo tuo approccio musicale sia sempre riferito come ispirazione, come linee guida, come anche come percorso ad un artista, come nel caso precedente, o in questo caso a un pensiero, se vogliamo, perché l'opera Omnia di Luigi Pirandello, se vogliamo, ha dei capisaldi che sono sempre molto riconoscibili e riconducibili a quello che leggi. Come nascono queste ispirazioni e soprattutto, se è possibile, anche se so che è complicato, come si trasformano in musica?
Ok, intanto come nascono? Cioè, io ho questa concezione della musica, cioè nel senso che la musica, quando la scrivo, quando suono, io cerco, parto da un'idea, che non è semplicemente fare musica, no? Fare dischi di standard, no? È una cosa bellissima, ma che magari è un po' lontana da me, no? Perché è che mi piace questa cosa quasi cinematografica, che c'è un filo conduttore che può essere o un concetto o un artista o un libro, o perché quella cosa mi ispira per poter, che poi ispira è un termine un po', insomma, che non mi piace, però
diciamo ti suggerisce,
mi fa sì che riesco a costruire un discorso, perché la musica, essendo un linguaggio, mi piace cercare di trasmettere, oltre a quello che provo e che sento, proprio un concetto. Come, cioè, è differente, no? Se uno vede un quadro agli Uffizi, no? Che diciamo i grandi del 500, 600, eccetera, lì vedi la maestria nel fare le cose. Poi magari vai a vedere una mostra di arte più contemporanea, no? Magari c'è un quadro che ha un titolo, quel titolo ti dà già, ti porta verso un altro mondo. Per me questa cosa è più
diciamo un punto di osservazione, sì, o di
più,
ascolto,
sì, mi fai immaginare più un qualcosa, insomma, perché alla fine mi piace immaginare, no? E quindi creare un discorso su questo. Per quanto riguarda invece il discorso di come di come si mette ciò in musica, per farla, diciamo, più semplice e breve, io ho cercato in quest'opera dei temi, piccoli temi, piccole cellule, che poi tornano sempre durante i brani, che per me è come se fossero dei, come nel cinema, il leitmotiv. Cioè, per esempio, ci stanno delle frasi che per me sono la perdita dell'identità. Per esempio, no? Un particolare tipo di accordo mi dà questa cosa della maschera di Pirandello.
O lo smarrimento.
Lo smarrimento, capito? Quindi io ho cercato poi di costruire un'opera che non perdesse il filo, e è guidata da questi leitmotiv che
ogni tanto
si
rientrano,
capito? In modo anche che per l'ascoltatore, comunque, ciò che si ripete
dà un senso di, diciamo, di comodità,
fruibilità, no?
Una cosa che volevo chiederti è... Ah, sei tu?
Non lo so.
Vabbè. No, infatti abbassavo qua, non capivo. Il tutto poi reso ancora più succulento da... Cioè, se veniva Elio Germano in sala, eravate pronti per una squadra di calcio, perché ho visto che eravate 10 più lui 11.
Sì, siamo stati tanti.
Avete fatto proprio un lavorone, nel senso che... Il disco vede, ovviamente, il live di presentazione, perché di venerdì 17 non solo è uscito il disco, ma è stato anche presentato questo disco alla Casa del Jazz. Ovviamente alla presenza di tutti coloro che hanno contribuito al lavoro, no? Quindi, insomma, il palco era bello pieno, ma immagino che cosa possa essere stato mettere d'accordo. Oddio, siete tutti musicisti, non è che siete i ragazzini di una scuola d'infanzia, per cui ovviamente... diciamo la disciplina fa parte proprio dell'interplay, però insomma anche poter coordinare, saper infilare le note giuste deve essere stato stimolante e anche molto dispendioso, no?
Guarda, è stato un po' faticoso, più che altro perché, come tutte le cose, no? Essendo tutti persone che bravissime, quindi che suonano tanto, quindi che facilmente si sono amalgamate, ma anche a livello pratico, no? Trovare anche
il tempo
insieme,
no? L'incastro.
Sì, quindi quando si trovava quel tempo ho notato che, siccome è una cosa un po' diversa dal solito, no? Anche per chi lo ha suonato, c'era quella cosa di curiosità, no?
Complicità, no?
Sì, di complicità.
Di voglia di fare squadra, se vogliamo.
Sì, sì, infatti sono stati indispensabili anche in fase di registrazione, no? Perché poi alla fine, sì, io scrivo, faccio, però mi confronto, no? Perché non è che, insomma...
Quindi ci sono stati anche, diciamo, gli interventi a livello,
certo,
diciamo, livello creativo.
Sì, 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 poi quando stai là, no, le cose accadono.
Bello, bello. Se ce l'hai davanti, li vuoi elencare tu? Perché ho visto che sono, potresti dimenticarne sicuramente, sì, qualcuno senza avere il,
allora,
supporto.
Parte tutto dal quartetto mio storico, che è quello del disco anche prima, no? Il favolosondo di Wendlo Strambo, e quindi Augusto Greni alla chitarra, Alessandro Del Signore al contrabbasso e Massimo Di Cristofaro alla batteria, a cui si aggiunge alla ritmica Luis Saccocci al piano. Iniziano i fiati, abbiamo tre trombe, Giacomo Serino, Tiziano Ruggeri e Davide Richichi. Poi abbiamo tre sassofoni, Claudio Giusti al sax alto, Igor Marino e Nicola Concettini al tenore. E poi abbiamo ai tromboni Eugenio Renzetti, Davide Di Pasquale e alla tuba Federico D'Angelo.
Bello, beh, insomma c'è bisogno di una pienezza di questo genere. Io poi in un periodo che sono molto fissato con suoni molto pieni, ho scoperto di recente, tardivamente, ma mai è troppo tardi, forse la conoscerai, la Archipel Orchestra di Ferdinando Farao. Lui sta a Milano, insomma è un'altra,
sì,
orchestra,
sì,
di,
sì,
quelle,
sì,
che ci vogliono veramente i palchi adatti per poterli accogliere tutti. E io penso che è l'esatto contrario di quello che normalmente si dice, cioè di solito si dice less is more, ma certe volte bisogna andare proprio con l'artiglieria pesante, nel senso che il suono deve essere proprio che ti viene addosso.
Come quindi, si dice, noi ti spettina un po'.
Che poi detto da noi, insomma, sì, c'ha molto senso. E quindi, insomma, sono molto contento anche di questa evoluzione di arrangiamento, cioè questa pienezza. Ovviamente non vuol dire buttarla in caciara, no, vuol dire saper riempire senza sovraccaricare, però contemporaneamente avere un respiro che non è quello del quartetto. Quindi questo coraggio, perché poi io immagino che, visti i budget limitati, visto appunto le difficoltà che ci sono, per cui tutti in qualche maniera devono trovare il tempo e il modo di farlo, certe volte questo tempo non si riesce a trovare. È frustrante quando c'hai quest'idea di fare una cosa in grande e magari invece dici, vabbè, facciamo una cosa due camere e cucina come abbiamo fatto fino adesso, no? E, insomma, invece riuscire penso che sia una bella soddisfazione.
Sì, sì, infatti sono molto contento, perché poi alla fine, sì, c'era quell'idea, uno dice, ma poi no, siamo 14, 13, dove andiamo, no? Cioè, però alla fine, se qualcosa deve essere detta in un certo modo, perché sennò altrimenti a volte è meglio starsene zitti, come si dice, no?
Però forse è ancora più frustrante quando sai di avere questa cosa nel cassetto e deve rimanere lì perché non c'è.
No, certo.
Questo era perché ovviamente volevo tirare un pochettino la volata a un discorso generale su quello che sono i budget, su quello che sono gli investimenti sulla cultura, sulla musica, sulle, come dire, con evidenti tentativi di tarpare le ali a tutto quello che è creatività e che è innovazione, linguaggi da proporre. Io vedo, insomma lo dico io così, diciamo tu che sei più addetto ai lavori puoi sentirti legittimamente portato anche a dissentire, io vedo che c'è un po' la tendenza alla minestrina riscaldata, cioè ad fare affidamento su quei 10-20 nomi che sono come il blue jeans, non passano mai di moda, no? Stanno bene su tutto, ma nomi rispettabilissimi, per carità di Dio, però alla fine se tu per la quinta stagione nel quinto cartellone rimetti Tizio, Caio e Sempronio e osa un pochettino di più, buttate un pochettino, io vedo piccoli centri, non necessariamente in Italia, però piccoli centri che rischiano, perché magari sapendo che nel piccolo centro la cosa, l'evento richiama anche persone distanti da quello che quel genere musicale normalmente attira, e però viva la faccia di chi azzarda. Qui invece c'è poca la tendenza, proprio perché non ci stanno i soldi probabilmente, un po' perché se deve andare sul sicuro a girare col freno a mano tirato. Non so se è una mia, diciamo, forzatura, però insomma questo tuo percorso è particolarmente meritevole proprio perché va un pochettino contro, tipo Don Quixote, secondo me.
Guarda, spero, io sono pienamente d'accordo con quello che dici te. Alla fine, no, spesso nei festival, nei posti, insomma, c'è sempre la stessa cosa, no? Però forse proprio con tutti i tagli, la cultura, eccetera, com'è il, cioè, anche ora, proprio ora, dove, cioè, nel mondo in cui stiamo serve oggi. Questo, perché se no, va via tutto. Cioè, no, perché se si perde, diciamo, noi stessi che facciamo la musica o l'arte in generale, perdiamo interesse, no? Perché ci facciamo, come si dice, un po' allentare la voglia, gli stimoli, perché
cioè,
stiamo
ci
a
deve
questo
rimanere un pochettino
sì,
deprurito, ecco.
Non possiamo stare a sto gioco. Non possiamo stare a questo gioco, perché non è che uno fa la musica. Certo, ovviamente non è che...
Allora, scusa, apro sì. Una piccola parentesi, ma mi fa piacere fare questa citazione. C'è un bellissimo poema in romanesco di Cesare Pascarella che si chiama La scoperta dell'America, che è il racconto di un avventore erudito in una taverna romana dell'Ottocento, insomma, quando ovviamente la frequentazione era quella del popolino, gente ignorante. Quindi lui si mette a raccontare a suo modo, di fronte agli avventori di questa osteria, la scoperta dell'America, tutte le difficoltà che ebbe Colombo nell'affrontare questa impresa titanica. E per rendere bene l'idea di quanto fosse osteggiata e ostacolata quella sua idea, quando andava a proporre ai vari sponsor, gli sponsor dell'epoca, come in qualche maniera ottenere i finanziamenti, eccetera, eccetera, questi ovviamente molto scettici, dove devo andare, eccetera, eccetera. Quindi c'era questa frase che io ripeto all'infinito, che più lui cercava da scoprirla e più quell'altri gliela ricoprivano. Quindi certo. Questo senso di coperto e scoperto, come se fosse veramente un lenzuolo che permette di vedere e di nascondere una cosa. E questa è proprio la forza che ebbe probabilmente Colombo all'epoca, ovviamente fatte le dovute proporzioni.
Certo, ovviamente.
È proprio quella di, nonostante fosse controcorrente, fosse controvento, contro tutte i suggerimenti e gli ostacoli che gli si ponevano davanti, lui andò avanti. È quello che stai dicendo te, cioè se noi ci accontentassimo di fare il compitino che in qualche maniera ci viene imposto, nel nostro piccolo probabilmente non esisterebbe Radio Città Aperta, tu non faresti questa musica, insomma,
certo.
Magari potremmo fare cose più semplici, ma probabilmente la sera non ci addormenteremmo con la stessa pace interiore, no?
Poi ovviamente, cioè, non è detto che sia meglio le cose, no, non semplici, no? Però proprio per il discorso della cariola che mi ha sconvolto la vita, io cerco di essere un po', cioè cerco un po' un'onestà con me stesso,
in maniera tale che se sei sopra che ti guardi sotto dici beh, quello mi ci riconosco
anche se sto nel baratro, capito?
Sì,
cioè,
però
nel
dico
senso,
quella è roba mia, insomma.
Sì, alla fine voglio faccio io quello, insomma, purtroppo anzi per fortuna io sono contento di cercare di spingere quello che mi piace e quello che penso, perché sennò non farei, chi me lo fa sto lavoro, no? Cioè alla fine no.
Senti, tornando proprio a quest'opera, Così è se vi pare è Jazz Poem, come, cioè, i tempi di creazione, come, quanto tempo ti è servito per arrivare, diciamo, al compimento finale?
Guarda, in verità, allora, siccome è che l'album si divide in due parti, uno diciamo è il Jazz Poem, no? Diciamo una suite lunga sui giganti della
montagna, che ripetiamo con guest star, scusa il termine, Elio Germano, sì, che insomma sì. Non è proprio l'ultimo.
Eh no, assolutamente. E poi le novelle. Io avevo iniziato con le novelle. Poi, siccome è che, diciamo, il tempo era poco, no? Quindi, nel senso, per fare un disco è che serviva un minutaggio più alto, ho detto, ora faccio un brano anche sui giganti della montagna, no? E era settembre, mi ricordo che era... E ho cominciato a scrivere, no? Così. E
non alla finivi fine, più.
Non finivo più, ci ho messo 20 giorni e quindi... Lì ho fatto, poi alla fine il disco è diventato quello, perché diciamo
ha preso il sopravvento.
Sì, perché e quindi poi infatti con tutti cioè, i fiati, quindi con più strumenti hai più possibilità, no? Quindi mi sono lasciato un po' prendere la mano, no?
Ti sei allargato.
Sì, mi sono allargato e quindi poi alla fine è diventato un doppio CD perché non c'era spazio in uno, quindi in verità non tanto, più che altro poi il dopo, cioè perché io l'ho fatto un anno fa. L'ho registrato, poi era tutto pronto, no? Però non ero pronto io, quindi ho aspettato.
Che cos'è che ti frenava?
L'idea, no? Ok, adesso, perché alla fine il bello vero è suonarla sta musica, no? Quindi è quindi fatta invece la parte della REC, no? Uno dice ora tutte le cose diciamo un po' più burocratiche, no? Quelle cose un po' più
formali,
no? E quella cosa mi serviva, che io ero
anche acquistare consapevolezza,
sì,
no?
Sì, capito, mi serviva un momento in cui io stavo in forma.
Quindi venerdì 17
mi è sembrato proprio il mio giorno, no? Quindi perfetto.
Senti, alla luce di quello che ci siamo detti, appunto anche del particolare progetto che contraddistingue questo tuo doppio CD, non sarà semplice proporlo live, quindi insomma speriamo che questa nostra chiacchierata sia portavoce di un richiamo a chi dovrebbe in qualche maniera prenderti, accoglierti tra le loro braccia, per far sì che questo progetto abbia, come giusto che sia, presto la possibilità di essere, oltre a quello che è già successo alla Casa del Jazz, essere ascoltato.
Certo, noi stiamo insomma
lavorando.
Sì, comunque si stanno piano piano sistemando un po' di questioni, è che mancano i dettagli finali, che sono sempre i soliti, e quindi
che sono
vediamo
quelle cose che sono la zavorra che bloccano un po'. Che
e quindi vediamo, insomma, sono fiducioso comunque.
Roberto, è inutile che ti ricordi che noi saremo sempre lieti, quindi appena avrai, spero presto, notizia di qualche diciamo novità in qualsiasi punto del globo, visto che ormai come web radio raggiungiamo non solo Roma ma ovunque, e quindi faccelo sapere che sarà nostra cura darne opportuna visibilità e lancio, insomma.
Certo, grazie Fabrizio.
Senti, i prossimi obiettivi? Adesso che facciamo? L'Odissea?
Guarda,
non mi provocare, come diceva quello.
No, c'ho una mezza idea, però per ora...
Vabbè, c'è un'idea.
C'è un'idea che per ora è soltanto a livello di formazione. Vorrei fare un doppio quartetto.
Ah.
Un doppio quartetto, uno acustico e l'altro elettrico, idea senza musica per ora. Ho pensato che potesse essere molto mio fare una cosa del genere, in cui questi due gruppi si
guardano,
si scontrano e si incontrano, sì. Capito? Quindi,
si fronteggiano.
Però è un'idea che adesso è, come si dice, sta prendendo corpo.
Sì,
ora purtroppo per fortuna devo pensare
a cosa metterci dentro.
Sì,
però
sì,
la scatola l'abbiamo trovata.
Sì, la scatola c'è, e ora però tocca concentrarsi anche su così, insomma, se vi pare.
Certo. No, era solo per capire se, visto che era già passato un po' di tempo dalle registrazioni, tu non penso sarai stato.
Io sto sempre, purtroppo, questo è purtroppo, perché comunque a volte sono un po' iperattivo, no? Quindi devo mettermi dei paletti, perché sennò
cambio.
E dei
punti di riferimento.
Sì, perché sennò poi uno tende a fare troppo, no? Quindi
sì, e poi
si perde.
Certo, il problema è quello lì. Senti, c'è stato un momento in cui tu hai detto sta avvenendo bene, cioè che hai detto proprio, hai avuto la consapevolezza che la tua idea stava avvenendo come speravi, o forse addirittura in certi momenti ti ha sorpreso perché era oltre le tue aspettative, insomma, c'è stato proprio l'attimo del turning point, come si suol dire, cioè il momento in cui dai dubbi, dalle incertezze, sei arrivato a dire no, vedo il traguardo, lo striscione del traguardo, meno male, sono contento.
Ci sono stati due punti. Il primo è durante, quando abbiamo fatto il disco in studio, nessuno conosceva quello che stava per suonare, no? Perché ovviamente le prove, insomma,
non so, la stessa cosa, certo.
E a un certo punto ho visto che ovviamente, no, chi suonava per capire le parti eccetera, ma a un certo punto hanno cominciato a dire delle cose, capito, e ho visto diciamo
l'interazione
e l'occhietto che fa uno step, capito, che dice ok.
Quello cercavo, infatti.
Capito? Ah, ok. E questa cosa l'ho vista anche venerdì, live.
È quello ancora di più, perché lì poi
c'è stato il primo live, è stato
con l'emozione del pubblico, immagino. Che è stato, ho letto molte impressioni entusiastiche.
Sì, sì, c'era molta gente, quindi sono molto contento, e tanti bei commenti, insomma, proprio anche a volte soltanto un aggettivo, quindi perfetto, no? Quell'aggettivo, insomma, io cerco
ti definisce.
Sì, pensiamo, ragazzi, pensiamo.
Senti, purtroppo il tempo è tiranno, come è solito dire il conduttore in questi casi, quindi ti prego solamente di introdurre. Abbiamo scelto una giornata, quindi sia spiegare il brano e perché hai voluto questo, perché ci hai pensato abbastanza prima di decidere.
Questo è un brano a cui tengo particolarmente perché in primis il tema, la melodia, non è la mia. È di Lara Cantafaro, che è la mia compagna, e io poi ho creato tutto quello che c'è intorno e più che altro parla dell'ultima sua novella di Pirandello, in cui diciamo parla una giornata un uomo si sveglia e non sa chi è, non si ricorda, e incontra persone che sanno chi è lui ma lui non lo sa, quindi è che non si riconosce, fino ad arrivare che morirà con questa idea.
Inconsapevolezza.
Sì, lui non sa chi è, e questo diciamo è la summa, secondo me, del pensiero di Pirandello.
L'esasperazione.
Sì, che è un po' anche come la vedo io, no? Questa cosa delle maschere sociali, no? Che ognuno si riconosce negli altri ma non sa chi è, cioè se non ricerchi tu non sarai mai chi sei, penso, no?
Oppure che magari sei costretto a definirti con quello che è la didascalia del biglietto da visita, no?
certo, cioè sei quello che fai e non quello che sei, quindi
diciamo la scelta è proprio perché secondo te è un'espressione proprio tipica del linguaggio pirandelliano.
Sì, e poi che musicalmente è una cosa diversa dal jazz, forse, cioè, per un po' almeno.
Allora, è il momento dei saluti, 14.36, radiocittaperta.it. Ovviamente ringraziamo Guido Gaido che ci ha permesso di ritrovarci a distanza di tempo, l'ufficio stampa di Roberto Bottalico. Ricordiamo appunto questo importante passaggio nella carriera musicale di Roberto. Così è, se vi pare, Jazz Poem, presentato con successo al Casa del Jazz il giorno del lancio, il 17 di aprile. Ci sono ringraziamenti particolari, oltre a quello che ho fatto io su Guido, che magari vuoi spendere in questo istante. Vabbè, tutti quelli che ti hanno aiutato.
Sì, sono stati tutti fondamentali, ognuno la propria parte.
Perfetto. Allora, come detto, ascoltiamo, su proprio indicazione specifica del nostro ospite, che rinnovo appunto... A contattarci per qualsiasi comunicazione futura, siamo molto contenti di poterlo
sarà
fare.
Sarà fatto.
Una giornata, Roberto Bottalico, dall'album Così è, se vi pare, è Jazz Poem.
Thank you. radiocittaperta.it, la tua radio online.